Giorno 4. Tecniche di negoziazione. Negoziare è sicuramente uno degli argomenti più interessanti di cui possiamo parlare. Ma cosa significa negoziare? Molti pensano automaticamente al marocchino che in spiaggia ti vuole vendere la borsa. Tu tratti il prezzo, chi offre di più e chi di meno, e alla fine concordate una cifra. In effetti questa è una forma di negoziazione, ma in genere si attua una negoziazione ogni qualvolta c'è uno scambio di bene contro prezzo. Chi dei due è più forte o più preparato vince. Negoziare spesso è un vero e proprio lavoro. Nel film Il negoziatore con Samuel Jackson vediamo il protagonista trattare con i rapitori l'entità del riscatto da pagare, ma molto meno drammaticamente c'è chi fa l'intermediario a livello economico nel business. Ad esempio, poco tempo fa un mio amico aveva necessità di vendere la propria casa. L'agenzia immobiliare cui si era rivolto gliel'aveva valutata 900.000 euro. Certamente si trattava di una bella cifra, ma secondo me si poteva arrivare ad una somma maggiore. Gli dissi, indipendentemente dal fatto che possa valere di più, ci sarà sempre qualcuno disposto a pagarla un prezzo maggiore, perché, per vari motivi, gli attribuisce un valore superiore. Può darsi sia qualcuno che ha la mamma in questo stabile, quindi ci tiene ad averla più vicina possibile, o qualcuno che vuole restare a tutti i costi nella zona in cui è nato, o ancora il vicino di casa che vuole ingrandire il proprio immobile. Dopodiché gli proposi di gestire io la trattativa. Partiremo da un minimo di 1.000.000 euro e attenderemo 3 mesi nell'attesa di concludere alla cifra desiderata. In caso di vendita sopra i 900.000 euro, prenderò una percentuale su quanto avrò ottenuto in più. Se dovessi concludere la vendita a 900.000 euro, saranno tutti tuoi. Ora, la cosa essenziale è non farsi prendere dall'emozione di concludere presto l'affare. È meglio affidare la trattativa a qualcuno che riesca a rimanere quanto più possibile neutro. Il mio amico non sembrava granché convinto, proprio perché era talmente emozionato all'idea di poter prendere 900.000 euro subito da parergli sciocco dover attendere altri 3 mesi per arrivare ai 100.000 in più. Sarebbe valsa la pena per lui aspettare anche 3 anni. Facciamo 2 conti. Uno stipendio mensile, già piuttosto buono, si aggira sui 3.000 euro al mese. Attendere 3 anni per guadagnare 100.000 è come avere 3.000 euro in più al mese, quindi si è ampiamente ripagati dell'attesa. Figuriamoci aspettare 3 mesi. Nel comprare, nel trattare affari immobiliari, è fondamentale mantenere il sangue freddo. Ovviamente è proprio quando si compra che si fa l'affare. Spesso si è a contatto con gente disperata o che ha ricevuto un'eredità ed ha fretta di realizzare. Sono 1.000 casi in cui le emozioni del cliente permettono di ottenere un prezzo per te vantaggioso. Ora che sono nel pieno dei lavori di ristrutturazione della casa, se ci si presenta un'altra spesa in più, anche consistente, mia moglie acconsente e mi dice: «Vabbè, abbiamo fatto 30, facciamo 31». Come a dire che in fondo 1.000 o 1.500 euro in più su 30.000 già spesi non sono un granché, è qualcosa che si può fare con una certa tranquillità. Ancora, se vai in un negozio a comprare un vestito da cerimonia, è quasi certo che il commesso cercherà di venderti anche gli accessori, quindi ti dirà: «Prenda anche la cinta, non può certo mettere un vestito così bello con una cinta qualsiasi. E vogliamo parlare della borsa e delle scarpe abbinate per le donne?» A proposito di questo, l'altro giorno ero in trattative per il prezzo della cabina armadio. Ci eravamo attestati su una somma di 3.500 euro circa. Applicando tutte le tecniche a me note, siamo arrivati a 3.000 euro. Poi è arrivato il capo, che conoscevo perché avevo già acquistato da lui altre cose, ed ho detto: «Vabbè, dai, facci l'ultimo prezzo che puoi», dando a lui la responsabilità dello sconto, e ci ha tolto altri 100 euro. Ciò che voglio dire è che in realtà è come se avessi guadagnato 600 euro in 10 minuti di lavoro io psicologico. Posso comprarci qualcos'altro. Quindi il vero valore della negoziazione sta nel rapporto tra tempo impiegato e denaro risparmiato. Quale altro lavoro ti permette di fare 600 euro in 10 minuti? Segreto numero 36. Perché una negoziazione porti ad un risultato soddisfacente, è essenziale non farsi prendere dall'emozione di concludere presto l'affare, ed è quindi meglio affidare la trattativa a qualcuno che riesca a rimanere quanto più possibile neutro. Ora voglio farti conoscere la prima e più importante tecnica che la PNL ha individuato per una negoziazione ottimale: i pattern di prezzo o schemi di prezzo. La PNL li ha scoperti perché, occupandosi di comunicazione, si interessa anche di quella parallela, detta anche nascosta o subliminale. Ad esempio, nel dire «i prezzi dei miei videocorsi non si negoziano», io trasmetto ai futuri clienti non solo il dato oggettivo del prezzo fisso, ma anche l'idea che ho circa la qualità del mio prodotto e della mia azienda. Vediamo uno ad uno i 4 tipi di pattern. Ho venduto da poco la mia collezione di riviste auto. Poniamo che la mia richiesta iniziale fosse di 100 euro. Ovviamente l'altra persona mi ha proposto una cifra inferiore. Diciamo, ad esempio, che mi abbia offerto 20 euro. Come reagire? Ora il range è fra 100 e 20 euro. In base ad un primo pattern di prezzo potrei scendere di 10 in 10. Se in partenza io dico 100 e lui dice 20, io dirò poi 90 e lui 30, io 80 e lui 40, io 70 e lui 50 e così via. Ma quale sensazione trasmetterò alla mia controparte scendendo in questo modo? Che sono disposto a scendere quanto lui vorrà, in teoria fin quando non ci si incontra. Tra l'altro il cliente sa anche di quanto scenderò ogni volta. Sono troppo prevedibile e questo atteggiamento non va bene. 100, 90, 80, 70. Vediamo un secondo pattern. Io parto sempre da 100 e la controparte da 20. In questo caso io ho fatto un minimo di pianificazione, decidendo tra me e me di non scendere assolutamente al di sotto dei 50 euro e glielo dico. Lui allora mi propone 40. Io rifiuto. Sotto ai 50 non voglio scendere. Lui protesta. In fondo cosa possono essere mai 10 euro in più o in meno per me? Quasi certamente alla fine cedo. Anche questo pattern non va bene perché non realizza la vendita win-win che vogliamo. Io sono frustrato perché sono sceso al di sotto del mio minimo e lui è frustrato perché ha faticato a togliermi quei 10 euro in più. Quindi siamo entrambi scontenti. 100, 50, 40. Tentiamo un terzo pattern. Il range è sempre 120 euro. Io, come nel caso precedente, non voglio scendere sotto ai 50. Il cliente dice 20. Io decido di eliminare da subito 10 euro dei 100 iniziali e dico, su, ti faccio 90. Puoi essere contento così. E invece no. Se tu fai da subito uno sconto, la controparte potrebbe pensare che tu sia debole e arrendevole e chiederti uno sconto sempre maggiore o benefit aggiuntivi. Quindi magari elimino altri 20 euro e arrivo a 70, poi ne tolgo altri 30 fino ad arrivare a regalargli il prodotto. 100, 90, 70, 40. Questo accade spesso a chi gioca in borsa. Si parte ad esempio con un'azione pagata 100, si spera che salga, e invece la si vede scendere magari a 95. Nel momento stesso in cui si pensa di venderla, è già scesa di altri 5 punti e se ci si pensa un altro attimo si finisce per venderla a 80. A quel punto è possibile che il suo valore inizi a risalire. Mi sarà capitato una decina di volte, le emozioni giocano brutti scherzi. Studiamo il quarto ed ultimo pattern. Io parto, come sempre, da 100 euro, deciso a non scendere sotto i 50 e lui da 20. Decido di togliere subito 20 euro e arrivo a 80. Lui però non è contento e vuole che scenda ancora. Dico, bene, ti tolgo altri 10 euro e arrivo a 70. Ma non è ancora contento ed io ti posso togliere altri 5 euro e arrivo a 65. Mi chiede ancora uno sconto ed io 62 euro. Cosa capisce il cliente? Che la cosa finisce lì, sicuramente non arriverò che a 60. Non c'è più posto per gli sconti, non c'è più posto per la negoziazione. Non solo, deve essere contento di avermi tolto 35 euro ed io devo esserlo perché sono rimasto ben al di là dei 50 euro, al di sotto dei quali assolutamente non volevo scendere. Quindi 100, 80, 70, 65, 62, stop. È chiaro che questo quarto pattern funziona alla grande per entrambi, offri man mano sempre di meno. In più, per comunicazione parallela, trasmetterai che attribuisci un certo valore alla tua merce, che non la stai svendendo e anzi che non intendi assolutamente farlo e la negoziazione ne beneficerà. Hai mai provato a negoziare in vita tua? Tenta con il marocchino in spiaggia, ti assicuro che funziona. Offri man mano sempre di meno. Se lui vende la borsa a 100 euro, tu gliene offri 10, poi 15, poi 17 e stop. Ti assicuro che, a meno che tu non ti fermi su un prezzo inferiore a quello che l'ha pagata lui, te la darà. Magari l'ha pagata meno di 10 euro, per poco che sia, è sempre un guadagno per lui. La scorsa estate sono stato in vacanza a Tunisi e ti assicuro che lì i venditori sono veramente tremendi. Loro partono davvero da 1000 euro per arrivare a 10. Ho impostato una trattativa per una collanina molto carina per la quale mi chiedevano 150 euro e che ho chiuso per un decimo del prezzo inizialmente proposto. Si capisce che è un prezzo gonfiato ad arte e inventato. Comunque ogni tanto riescono a trovare la persona ingenua disposta a darglieli o ad arrivare almeno a 50 euro. Da notare, tra l'altro, che l'intera trattativa si è svolta in lingua italiana. Loro sanno tutto dell'Italia e delle nazioni da cui provengono i turisti che frequentano la città. Sono informatissimi. A me hanno detto, ciao, sei di Roma? Che bello, sei di Testaccio? Ma pensa, come sta Maurizio Costanzo? E Totti? traggono tutte le loro informazioni dalla TV, ma risultano comunque credibili. Quindi sono davvero bravi, perché usano le tue strategie. Già il fatto che ti parlino in italiano, che sappiano tutto della tua città, dei personaggi famosi nella tua nazione, fa sì che si crei un rapport, come viene definito in PNL. Fanno in modo di stabilire una sintonia, cercano di adeguarsi a te, di captare i tuoi metaprogrammi. Tuttavia, andando via dal luogo di villeggiatura, che idea ti resta di queste persone? Gente oppressiva, che ti fa perdere mezz'ora per una collanina, che ti stressa, ti mette le mani addosso, ti abbraccia, insomma, davvero assillante. Certamente questa non è la vendita win-win di cui parla la PNL, perché alla fine saresti disposto a dare più di quanto ti chiedono pur di mandarli via. Segreto numero 37. I quattro pattern di prezzo o schemi di prezzo sono diversi modi di negoziare un accordo, dei quali però solo uno è realmente vincente per chi compra e chi vende, permettendo quindi di realizzare una vendita win-win. Vediamo ora altre quattro importanti tecniche di negoziazione. Fissare il range, non splittare, chiedere di più, mai dire di sì. Partiamo dal fissare il range. Cos'è il range? È l'intervallo che intercorre tra la tua offerta e quella del possibile acquirente. È importante far fissare a lui il suo prezzo, prima che sia tu a sbilanciarti. Non sempre il range è fissato in partenza, non è sempre possibile sapere quanto l'altro è disposto a concedere. Ad esempio, la persona che mi ha chiamato per acquistare la mia collezione di riviste auto mi ha detto: «Sono interessato solamente a metà collezione». Io ho risposto: «Mi dispiace, o tutta o non se ne fa nulla». Su questo non ho negoziato e, dato che in certe situazioni sono abbastanza sbrigativo, ho detto: «Quanto offri per tutta?». Sul mio annuncio avevo chiesto 290 euro, pensavo mi offrisse 150 euro perché a lui serviva la metà delle riviste. L'ho pensato ma non l'ho detto, ho atteso che fosse lui il primo a rilanciare. Se avessi proposto io per primo una cifra dicendo ad esempio 200 euro, sarei sceso tantissimo inutilmente perché magari lui a quel punto avrebbe potuto rilanciare a 80 euro e il range si sarebbe fissato tra 200 e 80. Alla mia richiesta lui mi ha risposto: «Ti posso offrire un massimo di 230 euro». Naturalmente io ero felicissimo di quell'offerta, ma non potevo farglielo capire, dire da subito «sì», altrimenti avrebbe potuto pensare due cose: «c'è la fregatura» o «cavolo, potevo offrir di meno». Segreto numero 38. Quando fissi il range, stabilisci l'intervallo tra la tua offerta e quella del possibile acquirente. Ma ricorda, l'importante è far sì che sia lui a fissare il suo prezzo prima che tu ti sbilanci. A questo punto della trattativa è importante non splittare. Split in inglese significa dividere, quindi non splittare è un inglesismo che significa non dividere, non arrivare al centro. In una trattativa la statistica vuole che si finisca a metà. Questo non deve succedere al venditore, è bene invece che succeda al cliente e quindi bisogna far sì che sia lui a fare la prima mossa. A questo punto ho risposto: «A 230 euro non posso chiudere, mi dispiace». Risposta: «Allora veniamoci incontro». Io avrei potuto rispondere: «Tra 2,90 e 2,30, arriviamo a metà, facciamo 2,60». Ma non l'ho fatto, altrimenti il range non sarebbe più stato tra 2,90 e 2,30, ma tra 2,60 e 2,30, e alla fine si sarebbe arrivati a 2,45. Invece ho fatto splittare lui, ho fatto in modo che fosse lui a venire al centro, e infatti mi ha proposto tra 2,30 e 2,90, facciamo 2,60. A quel punto il range era cambiato a mio favore, non più tra 2,30 e 2,90, ma tra 2,60 e 2,90, male che fosse andata, avrei chiuso a 275 euro, esattamente alla metà del nuovo intervallo. Nella mia vita mi sono trovato a fare veramente tantissime negoziazioni, ad esempio negoziare il prezzo della pubblicità, settore in cui la concorrenza è agguerritissima e per il quale è impossibile promettere risultati soddisfacenti, è molto difficile. Il valore negoziato è sceso parecchio negli ultimi anni, è passato per banner esposto da 50 lire ad una lira, una cifra talmente irrisoria che in euro non riesco neanche a definirla. Perciò nessuno è disposto a comprare al prezzo di listino, tutti vogliono negoziare. All'inizio mi è capitato di fare degli errori, ad esempio di dire: «Voglio 2 lire a disposizione di banner». I compratori ne offrivano mezza e alla fine si arrivava a un massimo di 1,10, 1,15. La trattativa era interminabile e poco soddisfacente. Se io ero fermo nel non muovermi dai due, invece si finiva molto prima e si arrivava molto più in alto. Quindi, ricorda sempre, fa sì che sia il cliente ad esporsi per primo. Segreto numero 39. In una trattativa ricorda di non splittare, ovvero non essere tu a dividere il valore che volevi ottenere. Fa sì che lo faccia la tua controparte. Parliamo ora del chiedere di più. Secondo questa strategia chiedo un prezzo maggiore rispetto al reale valore del prodotto per poi scontarlo in sede di vendita. Ti faccio un esempio. Questa tecnica viene adottata da un mio collega che per strategia di mercato ha l'abitudine di negoziare i prezzi dei corsi. Fissa un prezzo maggiore per poi abbassarlo in sede di trattativa con il cliente. È comunque un tipo di vendita win-win perché il mio amico è contento di aver ottenuto quanto aveva stabilito di guadagnare e il cliente è soddisfatto per lo sconto. È un modo di negoziare che ha una sua validità. Ma cosa comunico a livello nascosto? Che svendo la mia merce, non do grande valore al mio prodotto. Ho seguito un corso lo scorso febbraio, il cui prezzo era aleatorio. La società che lo organizzava era abituata a fare sconti diversi ad ogni cliente. Però cosa succedeva? Che, ritrovandoci a parlare in classe, scoprivamo che alcuni di noi avevano pagato il corso 400 euro, altri 600, altri 800. Secondo me in questo modo l'azienda non trasmette serietà. Io, che non faccio nessuno sconto, non offro incentivi in quel senso, e il cliente può dire, però non so se mi conviene, non c'è nessuno sconto. Io so di aver vinto nel momento in cui il cliente, avendo seguito il corso, mi dice, li vale tutti, quindi ritengo comunque il mio modo di trattare una vendita win-win. Segreto numero 40. Con la strategia del chiedere di più, richiedi un prezzo maggiore rispetto al reale valore dell'oggetto della negoziazione, per poi scontarlo in sede di trattativa. Mai dire di sì. Come ti dicevo, dire di sì fa pensare al cliente due cose. È una fregatura o potevo tirare ancora un po' sul prezzo, quindi è molto meglio evitarlo. Ti faccio un esempio. Alla persona che ci ha tinteggiato l'intera casa, abbiamo chiesto un piccolo intervento in più. Ha accettato e ci ha portato un preventivo a parte. Mia moglie ha detto subito di sì, io invece ho replicato. Sa, non è proprio pochissimo. Va bene, lo facciamo, però magari faccia anche questa piccola rifinitura, va bene? A quel punto lui ha risposto che non c'era problema. Ho sfruttato i meccanismi di negoziazione per ottenere qualcosa in più. Ricorda, in generale, dimostrati sorpreso qualsiasi prezzo ti venga proposto. Se di fronte ad un'offerta ti dimostri subito entusiasta per quanti soldi ti sono stati offerti, la vendita non potrà essere, almeno per te, win-win, perché alla fine sarai portato a pensare che potevi, negoziando adeguatamente, ottenere molto di più. Segreto numero 41. Mai dire di sì, perché questo porta la tua controparte a pensare due cose: che l'oggetto della trattativa sia una fregatura o che poteva tirare ancora un po' sul prezzo. Altre tecniche di negoziazione sono autorità, buono e cattivo, scambio, scimmia, frame comune. Strategie che funzionano molto bene con nomi facili da ricordare, efficaci, immediate da apprendere e da usare. Partiamo da un esempio per l'autorità. Prendiamo il caso di un qualsiasi cliente che mi chiede uno sconto che io non voglio fare. Rispondo, vorrei tanto poterti accontentare e farti questo prezzo, ma non posso, non ho l'autorità per farlo. La stessa cosa mi è successa poco tempo fa in occasione di acquisti in un negozio di abbigliamento di cui sono affezionato cliente. Ho comprato moltissime cose e poi ho richiesto uno sconto, ma non ho detto «mi fa uno sconto?». Ho dato già per acquisito di poter ottenere una riduzione sul prezzo ed ho chiesto molto candidamente «quanto sconto può farmi?». La signora che mi ha servito ha risposto «sai, i nostri prezzi sono già molto bassi, in più non sono autorizzata a farlo. Sa le direttive aziendali?». Ho risposto, sinceramente pensavo che fosse lei la padrona, e se non lei, chi è autorizzata a farlo? Comunque, se vuole, le lascio qui tutta la merce, andrò a comprare dove sono trattato meglio. Alla fine, ho ottenuto uno sconto molto alto proprio da lei. Non amo che si usino certe strategie con me. La questione è che è una buona scusa nei riguardi dei clienti non abituali dire, guarda, non sono autorizzato, il mio capo non vuole. Ricorrere ad un'autorità superiore va bene in ogni caso, in particolar modo quando vuoi prendere tempo. È indicato soprattutto quando sei arrivato a modificare il range a tuo favore, perché ti permette di chiudere presto e bene. Ad esempio, tempo fa ho acquistato da un privato una SLK. Questa macchina, il cui prezzo di listino superava i 45.000 euro, aveva 6 mesi di vita. Sappiamo tutti che le automobili nel primo anno di vita si svalutano moltissimo, fino al 30%, e il ragazzo che aveva deciso di venderla me la offriva a 29.000. La cifra era molto alta ed io non ero disposto a dargliela, quindi ho detto 29.000 euro per una macchina usata è troppo. Tra l'altro sono già in trattativa per un'altra SLK full optional e siamo sui 23.000. Trascurai volutamente di dirgli che la macchina per la quale ero in trattativa non aveva 6 mesi ma un anno di vita e non aveva gli stessi optional, quindi i 6.000 euro in meno potevano essere giustificati. Continuai, come certo capisci non intendo spendere 29.000 per qualcosa che posso avere a 23.000. Senza batter ciglio scese a 27.000. Era un ottimo sconto già così, ma per me non era ancora finita, gli dissi. Purtroppo per me la cifra è sempre troppo alta. È mio padre a pagare, se glielo propongo mi uccide. In realtà mio padre non c'entrava niente. I soldi erano miei, ma utilizzando la figura di mio padre ho messo di mezzo un'autorità diversa e superiore a me. A quel punto lui mi ha detto, va bene, allora veniamoci incontro a metà, fra 27 e 23, facciamo 25.000. La mia risposta è stata, quindi mi stai offrendo 25.000? Sei sicuro? Allora chiamo mio padre e poi ti faccio sapere. Ho atteso 10 minuti, poi l'ho richiamato ed ho risposto. Purtroppo per noi la cifra è ancora troppo alta, possiamo offrirti al massimo 23.500. Lui mi ha risposto, no, non è possibile, a questo punto sarebbe mio padre ad ammazzarmi, sto vendendo una macchina nuova. Anche lui, giustamente, ha messo in mezzo suo padre. Nel suo caso penso fosse vero, perché poi al momento del passaggio di proprietà c'era ed era incavolato nero con il figlio. Ho risposto, guarda, di più non posso fare, come sai ho un'altra trattativa in corso e voglio pagare la macchina più o meno la stessa cifra. A quel punto lui ha splittato di nuovo, dai, veniamoci incontro e facciamo 24.250. Gli ho risposto, quindi mi stai offrendo 24.250? E lui, sì, va bene, però basta veramente. Ho detto, bene, chiamo mio padre. Dopo poco lo richiamo e gli dico, guarda, facciamo così, veniamoci incontro davvero, io sono arrivato a 23.500, tu sei arrivato a 24.250, facciamo 24.000 e magari pensi tu al passaggio di proprietà. Il passaggio è 600 euro, quindi alla fine l'ho pagata 23.400. La trattativa non è durata più di un'ora, durante la quale ho risparmiato ben 5.000 euro. Vale la pena, non credi? Tra l'altro, durante la trattativa, l'ho motivato dicendogli «Beato te che puoi permetterti di comprare un SLK nuovo, è veramente bello. Pensa, se concludiamo oggi, tu domani vai dal concessionario a comprartelo». In un certo senso, quindi, è stata una vendita win-win, perché lo stavo comunque aiutando a realizzare il suo desiderio, indipendentemente dal fatto che si stava comportando come un pazzo nel vendere una macchina nuova. L'ho incontrato di nuovo una settimana fa, dopo un anno che non lo vedevo, e indovina un po', era a bordo di una SLK identica alla mia, non un modello nuovo. Quindi cos'era successo? Sicuramente il padre non gli aveva finanziato l'acquisto del nuovo modello e lui era stato costretto a ricomprarsi l'SLK vecchio modello spendendo un'infinità di soldi. Segreto numero 42. Con la strategia dell'autorità invochi un'autorità superiore a te alla quale dovresti rivolgerti per concedere qualcosa alla tua controparte, rendendo difficile o impossibile la concessione stessa. Passiamo ora al buono e cattivo. Per afferrare il concetto ti basterà un esempio. Nei telefilm polizieschi americani spesso vediamo poliziotti lavorare in coppia. Una volta catturato il delinquente di turno, uno dei due fa il cattivo, urla, mena le mani e così via. L'altro, il buono, tenta di consolare il delinquente, gli offre una sigaretta e lo porta ad aprirsi con lui. In sostanza è una strategia per arrivare ad una confessione e funziona. La stessa cosa avviene in casa mia con le persone che stanno ristrutturando la casa. Mia moglie è lì tutto il giorno a controllarli ed, essendo come tutte le donne più istintiva ed emozionale, pretende che le cose siano fatte a regola d'arte. Poi a sera torno io e cerco di fare la parte del buono. Concilio le parti, gli animi si placano e riusciamo ad ottenere ottimi risultati. Questo è quello che conta in PNL. L'importante è che tutto si svolga nel rispetto delle persone. Quindi anche il muratore, che deve sorbirsi l'arrabbiatura del cliente, in questo modo impara ad elevare i suoi standard e, se fa un lavoro pessimo, è giusto che lo sappia. Segreto numero 43. Con la strategia del buono ed il cattivo, alterni fermezza e disponibilità, creando nella tua controparte una particolare condizione psicologica che lo porta ad una positiva conclusione della negoziazione. Parliamo ora dello scambio, ossia mai dare nulla per nulla. Anche in questo caso è calzante l'esempio fatto prima del muratore al quale avevamo chiesto di far rientrare nella spesa preventiva un piccolo lavoro in più. Dire subito di sì ti toglie l'opportunità di chiedere qualcos'altro. Questo atteggiamento è da evitare o da utilizzare con moderazione e tatto. Segreto numero 44. In una buona negoziazione vale la regola dello scambio fra te e controparte. In altre parole, non dare mai nulla per nulla. Infine, in PNL, si parla di gettare la scimmia, per dire che non dobbiamo permettere che gli altri ci accollino i loro problemi. Ad esempio, può capitare che una persona interessata ad un mio corso venga da me e mi confessi. Mi piacerebbe moltissimo partecipare, ma per ora non ho la disponibilità finanziaria per farlo. Cosa dovrei fare io? Dirgli di venire gratis? Non sarebbe giusto. È meglio consigliargli allora di comprare un videocorso che costa di meno o di mettere da parte i soldi per poi poter partecipare. Tra l'altro, accollarti i problemi degli altri non è giusto neanche per loro perché impedisce alle persone di crescere. Se invece i problemi vengono affrontati e superati, aiutano a rafforzarsi. A volte il problema può essere inventato, a volte reale, noi non possiamo saperlo. Quindi, come principio, non permettiamo che la scimmia dell'altra persona salga sulla nostra spalla a stringerci il collo, come fosse un piccolo vampiro, va bene? Roger Dawson, uno dei più grandi negoziatori del mondo, spesso si trovava a trattare con aziende che dicevano di non avere in budget i soldi necessari per affrontare la spesa, ma di avere assoluta necessità del prodotto. Lui semplicemente proponeva di rimandare il pagamento, facendo un assegno postdatato al momento in cui pensavano di avere soldi. Ad esempio, se non potevano pagare entro il 31 dicembre, perché il bilancio per quell'anno non lo permetteva, chiedeva di fare un assegno datato al 1 gennaio dell'anno seguente. In questo modo l'obiezione era appianata e, se non era quello il problema, la vera obiezione veniva a galla. Un altro esempio di scimmia che posso portarti riguarda l'organizzazione del mio matrimonio. Come cornice per il banchetto abbiamo scelto una bellissima villa con servizio di ristorazione esterno. Tra i tanti possibili catering offerti, ne avevamo preso in considerazione uno molto buono. Pochi giorni dopo sono venuto a sapere che, per un problema organizzativo, quel tipo non si poteva più avere e ce ne veniva offerto un altro più oneroso. La differenza ammontava a 1000 euro. Io mi sono imposto dicendo che non avevo alcuna intenzione di pagarli, ma il problema infatti non riguardava assolutamente me, erano loro a doversi accollare la spesa imprevista. L'organizzatore mi ha proposto di venirci incontro abbassando la cifra da 1000 a 700 euro, offrendomi inoltre alcuni servizi gratis. Io sono rimasto fermo sul mio punto e anzi ho minacciato di mandare tutto il matrimonio a monte. Mia moglie, che era nella stanza accanto a quella in cui stavo parlando a questo discorso, è inorridita e mi ha detto «Sei pazzo, a un mese dal matrimonio». Le ho spiegato che stavo solo bluffando, ma è andata bene perché l'organizzatore, vedendosi sfumare un contratto da migliaia di euro, ha deciso di azzerare l'intera cifra. Negoziare è divertente e può anche essere un ottimo lavoro, tanto più se consideri che una telefonata può valere 1000 euro. Devi cercare di far leva sull'emotività di chi hai di fronte perché è quella che ti farà chiudere positivamente la vendita. Come sai, in PNL lo definiamo fattore cinestetico e lo indichiamo con la lettera K. Il sistema cinestetico si fonda sulle sensazioni, ma non solo quelle percepibili esternamente, come il tatto o il gusto o l'olfatto, ma anche sugli stati d'animo come la rabbia, la gioia, la felicità. In ogni vendita è sempre solo una sensazione quella che porta ad una conclusione piuttosto che ad un'altra. Segreto numero 45. Mentre negozi, fai attenzione a non accollarti mai la scimmia della tua controparte, ossia i suoi problemi, ma cerca di rispedirli al mittente. Vediamo il frame comune. Frame in inglese significa cornice. Ricordi quando inizialmente ci siamo concentrati sui requisiti di una buona pianificazione? Ebbene, il frame comune è omologo agli obiettivi comuni, per cui durante la pianificazione devi tentare di capire quali punti hai in comune con il cliente. Come sai, questo serve soprattutto se, ad un certo punto, la negoziazione si blocca. Per farla ripartire è sufficiente tornare in un punto in comune e riprendere da lì. In generale, comunque, il frame comune serve anche per creare sintonia con l'altra persona, perché normalmente nelle negoziazioni ci sono le emozioni in ballo e quindi si rischia di innervosirsi, di lasciarsi andare, di arrabbiarsi, di offendersi. Può accadere di tutto. Fare un passo indietro è la via più semplice per uscirne. Segreto numero 46. Con il frame comune riesci ad individuare gli obiettivi in comune che hai con la tua controparte e ripartire da lì nel caso la negoziazione arrivasse ad un punto critico. Un'altra tecnica valida consiste nel rimandare la trattativa ad un altro momento. Spesso questa è la soluzione migliore. Sono tutte strategie semplicissime e banali, di cui davvero abbiamo milioni di esempi in tutto quello che facciamo e sono facili da applicare. Basta fare un po' di esercizio. Riepilogo del giorno 4. Segreto numero 36. Perché una negoziazione porti ad un risultato soddisfacente, è essenziale non farsi prendere dall'emozione di concludere presto l'affare. Ed è quindi meglio affidare la trattativa a qualcuno che riesca a rimanere quanto più possibile neutro. Segreto numero 37. I quattro pattern di prezzo o schemi di prezzo sono diversi modi di negoziare un accordo, dei quali però solo uno è realmente vincente per chi compra e chi vende, permettendo quindi di realizzare una vendita win-win. Segreto numero 38. Quando fissi il range, stabilisci l'intervallo tra la tua offerta e quella del possibile acquirente, ma ricorda, l'importante è far sì che sia lui a fissare il suo prezzo prima che tu ti sbilanci. Segreto numero 39. In una trattativa ricorda di non splittare, ovvero non essere tu a dividere il valore che volevi ottenere. Fa sì che lo faccia la tua controparte. Segreto numero 40. Con la strategia del chiedere di più richiedi un prezzo maggiore rispetto al reale valore dell'oggetto della negoziazione per poi scontarlo in sede di trattativa. Segreto numero 41. Mai dire di sì, perché questo porta la tua controparte a pensare due cose: che l'oggetto della trattativa sia una fregatura o che poteva tirare ancora un po' sul prezzo. Segreto numero 42. Con la strategia dell'autorità invochi un'autorità superiore a te alla quale dovresti rivolgerti per concedere qualcosa alla tua controparte, rendendo difficile o impossibile la concessione stessa. Segreto numero 43. Con la strategia del buono e il cattivo alterni fermezza e disponibilità, creando nella tua controparte una particolare condizione psicologica che lo porta ad una positiva conclusione della negoziazione. Segreto numero 44. In una buona negoziazione vale la regola dello scambio fra te e controparte. In altre parole, non dare mai nulla per nulla. Segreto numero 45. Mentre negozi, fai attenzione a non accollarti mai la scimmia della tua controparte, ossia i suoi problemi, ma cerca di rispedirli al mittente. Segreto numero 46. Con il frame comune riesci ad individuare gli obiettivi in comune che hai con la tua controparte e ripartire da lì nel caso la negoziazione arrivasse ad un punto critico.